वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo alla quarta parte, il capitolo intitolato Un sogno diventa realtà. Dopo una breve conferenza, Srila Prabhupada diede inizio ad una vivace seduta di domande e risposte. Donna: diresti che Krishna è Dio o che Krishna è amore? Prabhupada: senza amore come potrebbe Krishna essere Dio? Donna: no, io chiedo a te. Prabhupada, sì, questa è la vera posizione. Krishna significa colui che è dotato di tutte le attrattive. Generalmente tu ami chiunque sia dotato di tutte le attrattive. Un uomo non identificato disse: allora la particella dell'essere supremo, l'uomo, è anche completo amore. Prabhupada, tu sei un frammento infinitesimale di Krishna. Tu vuoi amare qualcuno e Krishna vuole amare te. Questo è lo scambio d'amore. Ma invece di amare Krishna, tu stai cercando di amare qualche altra cosa. Questo è il problema. L'amore è presente in te e in Krishna. E quando l'amore sarà scambiato tra te e Krishna, costituirà la perfezione dell'esistenza. Uomo, grazie. Una signora indiana. Avrebbe importanza adorare un altro? Avrebbe importanza se adorassi Krishna o Shiva o Cristo o Buddha? Che differenza ci sarebbe? Prabhupada risponde: se tu adori Shiva, otterrai Shiva. Se adori Krishna, otterrai Krishna. Perché aspetti Krishna adorando Shiva? Qual è la tua idea? E la signora indiana: la mia idea è, sarebbe diverso? Prabhupada: si presuppone che se tu compri un biglietto per l'India, andrai in India, come potresti andare in America. E la signora indiana: questo non è il punto, Prabhupada, questo è il punto. È spiegato nella Bhagavad Gita, Yanti Deva Vrata Devam, Pitrin Yanti Pitrin Vrata. E la signora indiana: ma il mio punto è, Prabhupada, il tuo punto è che devi capire. Perché non capisci la spiegazione della Bhagavad Gita? Se adori esseri celesti come Shiva e altri, andrai là. Se adori Krishna, andrai da Krishna. Che cosa c'è da capire? E la signora indiana: pensi che Shiva sia un essere celeste? Prabhupada: sì, perché no? E la signora indiana: ma Krishna dice che non importa il metodo di adorazione. Tutti i mezzi hanno il medesimo obiettivo e tu raggiungerai il medesimo obiettivo. Puoi prendere diverse strade, ma arriverai a me alla fine. Prabhupada risponde: cerca di capire. Supponi di dover andare al 42esimo piano di un palazzo e tu sali un piano dopo l'altro. Così la meta è il 42esimo piano, ma non puoi pretendere, dopo aver fatto pochi gradini, di essere giunta alla meta, al 42esimo piano. La strada è una, questo è vero, ma devi raggiungere la meta suprema. Tu non sai che cos'è la meta suprema. Tu ti limiti a dire che tutte le strade raggiungono questa meta, ma tu non sai qual è la meta suprema. Un giovane hippie si alzò e gridò: «Ehi, Swamiji!» Le persone presenti si guardarono intorno incuriosite. «Tu dici che se non stiamo attenti nella vita prossima diventeremo cani. Ma io voglio dirti che se nella mia prossima vita diventerò un cane, non me ne importa proprio niente. Hai le mie benedizioni», disse Prabhupada, e il giovane si sedette di nuovo. Le conferenze di una sera nei posti più disparati della città dimostrarono ancora una volta come fosse necessario avere un tempio. Prabhupada aveva sperimentato una simile situazione nel 1965 nella città di New York. Anche allora egli non poteva disporre di un tempio, il suo uditorio lo ascoltava con rispetto, poi si disperdeva e non l'avrebbe più visto. Per diventare cosciente di Krishna, invece, una persona ha bisogno di sentire parlare ripetutamente di Krishna e a questo fine il tempio era indispensabile. Appena Prabhupada avesse stabilito il suo tempio a Londra, a migliaia sarebbero venuti a sentir parlare di Krishna, a prendere il prasadam e ad apprezzare la forma amabile del Signore. Un tempio avrebbe fornito con regolarità ospiti, intimi contatti con i devoti del Signore, il che era essenziale. In mancanza di un tempio, tuttavia, Prabhupada era pronto a tenere conferenze in tutta Londra. Gli insegnamenti di Krishna, i kirtan di Krishna, il prasadam di Krishna erano buoni in modo assoluto e avrebbero agito indipendentemente dalla situazione esterna. Conway Hall era un auditorium di 500 posti situati nel Red Lion Square, nel centro di Londra. Organizzando una serie di conferenze nell'arco dei 3 mesi successivi, i devoti speravano di obbligare Prabhupada a restare in Inghilterra, almeno per quel periodo. Gurudas aveva steso una lista di argomenti delle conferenze e aveva fatto stampare 50.000 volantini. Il prezzo dell'ingresso era di 2 scellini a 6 pence. Alla prima serata della Conway Hall intervennero circa un centinaio di persone. Prabhupada era seduto su un cuscino posato su un tavolo basso e guidava il kirtan, mentre i suoi discepoli sedevano sul pavimento. Yamuna suonava l'armonium e Mukunda e Kulashekara suonavano la mridanga. Accanto a Prabhupada, su un tavolo separato, vi erano le divinità di Radha e Krishna, le divinità personali di Prabhupada. Sul loro altare, contro la parete nera era appeso uno stendardo col mantra Hare Krishna. Gurudas aveva messo in programma per quella sera una conferenza dal titolo Insegnamenti dai Veda e Prabhupada spiegò che gli insegnamenti vedici possono essere compresi soltanto se sono ascoltati dalle labbra di santi che hanno raggiunto la realizzazione spirituale. Dopo la conferenza di Prabhupada, l'uditorio offrì un sostenuto scroscio di applausi. Prabhupada rispose alle domande e fece guidare il kirtan finale da Yamuna. Il giorno dopo Prabhupada scrisse al dottor Shyam Sundar, Dasa Brahmachari in India. Ho parlato per 5 a 1 ora e il ripetuto applauso degli ascoltatori era la conferma del loro apprezzamento. Alla seconda conferenza della Conway Hall, quando Prabhupada si alzò durante il kirtan e cominciò a danzare, i devoti si unirono a lui sul palco, danzando in cerchio. Isana suonava la tromba e anche Sarasvati, coi pannolini in vista sotto il suo corto vestito, saltava su e giù in estasi. Ogni settimana portava un altro incontro alla Conway Hall e la danza di Prabhupada diventò un'attrattiva regolare. Una sera, alla Conway Hall, un signore inglese si alzò e chiese: «Perché non cerchi di aiutare la gente del tuo paese? Perché sei arrivato da tanto lontano? Perché non ti limiti ad avvicinare i grandi politici? Vi sono grandi politici che devono essere aiutati qui». «Prabhupada, tu sei un grande politico, perciò io sto avvicinando te. Va bene questo?» Un altro uomo chiese: «Se questa è la verità assoluta, come mai la gente è tanta qui a Londra e sono così pochi i presenti qui?» Prabhupada rispose: «Quando tu vendi diamanti, non puoi aspettarti molti clienti, ma se stai offrendo vetro, lavorato con gli sciocchi arriveranno. Noi abbiamo una cosa molto preziosa, questo movimento per la coscienza di Krishna. Non aspettarti che tutti gli sciocchi l'accetteranno. Alcune anime sincere sono venute. Ti prego, prendilo anche tu». Prabhupada fu incoraggiato dalla risposta degli inglesi. L'uditorio si univa regolarmente al canto e alla danza. A Londra le cose stanno procedendo molto bene e la scorsa sera abbiamo avuto un incontro alla Conway Hall. In quell'occasione molte centinaia di persone si sono unite a noi nel canto e nella danza. Dopo l'incontro un giornalista del più importante giornale di Londra venne a cercarmi dietro il palco per raccogliere ulteriori informazioni sul nostro movimento da pubblicare sul giornale. Mi sento molto incoraggiato dell'accoglienza che le persone e la stampa stanno avendo per le nostre attività qui a Londra. Verso la fine di ottobre, Prabhupada parlò all'Unione Oratori Inglesi per un uditorio prevalentemente indiano. Egli cominciò così il suo discorso. Benché quella di oggi qui sia una piccola adunanza di persone, questo è un incontro molto importante. Tutti voi presenti siete indiani, rispettabili, in una importante città del mondo, Londra, e io sono venuto qui con un'importante missione. Non è la stessa missione degli indiani che generalmente arrivano qui o in altri paesi stranieri, quella di elemosinare qualcosa. Sono venuto qui per dare qualcosa. Perciò vi prego, cercate di cooperare con me. Il 30 ottobre Prabhupada tenne una conferenza alla Oxford Town Hall. Il suo discorso fu fondamentale. Benché arricchito da un maggior numero di citazioni sanscrite di quanto non accadesse solitamente. I suoi discepoli non confidavano molto in una risposta degli studenti di Oxford, eppure la sala era gremita. Quando Prabhupada si alzò e fece cenno a tutti di alzare le braccia e di danzare, praticamente l'intero uditorio corrispose. Mentre Mukunda suonava un grosso organo a canne e centinaia si univano al canto, Prabhupada alzò le braccia verso l'alto e cominciò a saltare con grande energia su e giù. Ieri abbiamo avuto un incontro pieno di successo alla Oxford Town Hall. Circa 350 ragazzi e ragazze e uomini maturi, signore e gentlemen, erano presenti e noi li abbiamo fatti partecipare alla danza e al canto con noi tutti. Dopo l'incontro molti ragazzi e signori sono venuti a congratularsi con me. Prabhupada ricevette un invito per partecipare al più popolare spettacolo televisivo britannico intitolato Late Night Line Up. L'intervistatore, abituato alle repliche acute e brillanti, cercò di impegnare Prabhupada nel suo stile di conversazione, evitando le lunghe risposte filosofiche. Swamiji chiese, esiste il concetto di inferno nella tua religione? Sì, disse Prabhupada, Londra è un inferno. L'ospite apparve stupefatto, come colpito dal suo gioco fin dall'inizio. Prabhupada continuò, è sempre fosca, nuvolosa e piovosa, in India il sole splende sempre. L'intervistatore era ancora in cerca di parole e Prabhupada, sentendo forse l'imbarazzo dell'uomo, aggiunse, naturalmente è un grande credito per la popolazione inglese aver stabilito una grande civiltà come questa in un clima come questo. Vi furono altre domande e Prabhupada parlò per un'ora del movimento per la coscienza di Krishna e spiegò la filosofia. Il giorno successivo un giornale a Londra annunciò «Swami definisce Londra un inferno». Hare Krishna Mantra aveva un così alto indice di ascolto in Inghilterra e nel continente che questa fama spinse la DACT, Television Company, a invitare i discepoli di Srila Prabhupada ad Amsterdam, completamente spesati, per partecipare ad uno spettacolo. Avrebbero avuto soltanto 5 minuti via etere a disposizione, ma Prabhupada accettò. 5 minuti, disse, sono sufficienti. Predicheremo l'intera filosofia della coscienza di Krishna in 5 minuti. Thank you. Prabhupada e il suo gruppo partirono col traghetto da Dover attraverso il canale, diretti in Francia, e di là raggiunsero Amsterdam col treno. Gli studi della televisione, che erano situati fuori della città, occupavano una costruzione moderna dotata di aria condizionata di altoparlanti che facevano in continuazione i loro annunci, di piante artificiali, di TV in ogni stanza, ma priva di finestre. Un impiegato, addetto, guidò Prabhupada e i suoi discepoli verso una stanza priva di finestre, con le pareti intonacate di conglomerato. In India, disse Prabhupada, non si prenderebbe in considerazione la possibilità di vivere in un luogo privo di finestre e di aria fresca. Io voglio sedermi accanto a una finestra. Così i devoti cercarono in tutto il palazzo finché alla fine trovarono una finestra in una sala del terzo piano. Spostandosi con le sedie fin là, andarono insieme con Prabhupada a sedersi accanto alla finestra. Intorno all'anno 2000 nessuno più vedrà la luce del giorno, disse Prabhupada. Forzatamente le città dovranno essere sotterranee, avranno luce artificiale e cibo, ma niente raggi del sole. Il produttore del programma arrivò, sorpreso che anche lo Swami prendesse parte all'azione. La sorpresa fu di suo gradimento ed egli dette il benvenuto a Prabhupada per questo spettacolo. Ora quello che voglio dal vostro gruppo, spiegò, è che si canti il disco Hare Krishna Mantra. In realtà non dovete cantare ad alta voce. Noi suoneremo il vostro disco e voi mimerete. Fingete di suonare quegli strumenti, fingete di cantare. Concesse poi che Prabhupada in seguito parlasse per 2 minuti. Prima di andare in scena, Prabhupada e i devoti avrebbero dovuto attendere dietro le quinte che un gruppo locale olandese terminasse la sua danza, fingendo di suonare sassofoni, trombe e tamburi. Poi il produttore portò un tavolo basso con un cuscino sul quale Prabhupada prese posto, attorniato dai suoi devoti che sedevano sul pavimento. Le telecamere cominciarono a mettersi in moto, il disco suonava e i devoti cominciarono a mimare. Improvvisamente nuvole prodotte da ghiaccio secco entrarono nel set. Un effetto mistico, mentre i devoti scomparivano dietro le nuvole di biossido di carbonio, soltanto Prabhupada rimaneva chiaramente visibile. Vedendo che l'effetto speciale era mal riuscito, il produttore invitò i devoti ad alzarsi per danzare accanto allo Swami. La canzone finì e una telecamera si avvicinò a Prabhupada. Ora a 2 minuti, Swamiji, disse il produttore. Prabhupada cominciò. Abbiamo cantato questo mantra, Hare Krishna. Questa è una vibrazione sonora trascendentale, non differente dal Signore. Il nome del Signore e la sua forma si equivalgono. Vi prego, cantate questo suono sublime e la vostra vita diventerà perfetta. Diventerete felici e realizzerete la vostra vera natura, cioè che siete eterni servitori di Dio, Krishna. Questo metodo si chiama Bhakti Yoga. e noi chiediamo a tutti di accettare questo canto. Vi ringrazio molto.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Prabhupada era compiaciuto che il disco dei suoi discepoli continuasse ad avere successo in Europa. Il disco Hare Krishna sta vendendo molto bene, ieri ne sono state vendute 5.000 copie e per questa settimana le previsioni cronologiche salgono a 20. Dicono che la settimana prossima arriverà al terzo posto e quella ancora successiva sarà al primo posto, perciò hanno molte speranze per questo disco. A Sasvarupa, che si trovava a Boston, Prabhupada scrisse: il disco Hare Krishna sta andando molto bene in Inghilterra e ho sentito dire che in Australia detiene il quarto posto sulle liste delle 50 più importanti registrazioni. Il mantra Hare Krishna diventò la canzone numero uno nella Germania occidentale, la canzone numero uno in Cecoslovacchia, tra le 10 più gradite in tutta l'Europa e perfino in Giappone. Con i proventi di questo disco i devoti cominciarono a pagare i conti e a finanziare le opere di ripristino al tempio di Bari Place. Talvolta i devoti partecipavano ai concerti con gruppi di professionisti e talvolta ricevevano inviti per comparire nei night club. Dopo aver partecipato a uno spettacolo in un nightclub particolarmente spinto a notte inoltrata, Yamuna andò da Prabhupada e gli riferì a che cosa quel luogo assomigliava. Prabhupada chiamò tutti i devoti. Questi luoghi, spiegò, non sono adatti per brahmachari. Il principio è che dobbiamo diventare devoti, perciò dobbiamo domandarci in che luogo stiamo andando. Se andiamo in qualche luogo a predicare, ma non possiamo fare devoti là, che utilità c'è? Dobbiamo pensare in questo modo. Egli aggiunse che non vietava loro di andare a predicare nei nightclub, ma raccomandava loro di fare attenzione. Uno dei devoti chiese se mostrare diapositive di Krishna mescolate con immagini psichedeliche era ammissibile. Prabhupada rispose negativamente. Krishna deve restare su un trono o su un altare. Se annacqui la coscienza di Krishna, essa equivarrà all'adorazione di un idolo. Mai, fin da quando aveva lasciato l'India nel 1965, Prabhupada aveva predicato agli indiani in modo così esteso come ora. Gli indiani frequentavano sempre le sue conferenze e anche se non cantavano e non danzavano, apprezzavano la coscienza di Krishna. Anche prima dell'arrivo di Prabhupada in Inghilterra, alcuni indiani si erano fatti avanti per aiutare i devoti e ora la maggioranza degli ospiti occasionali di Prabhupada a Titanarts era indiana. Insieme con le loro famiglie si sedevano, chiacchieravano con Prabhupada e spesso lo invitavano a casa loro per il pranzo. Kedarnath Gupta racconta: Prabhupada accettò di venire a casa nostra, lo ricevemmo con un caldo benvenuto e vennero anche molte altre persone per ascoltarlo. Fu molto compiaciuto di vedere che avevamo le nostre divinità di famiglia, le divinità di Radha e Krishna, che avevano ricevuto in dono da mia madre. Egli osservò: «Sono molto contento di venire in questa casa e vedere che Radha e Krishna sono qui». Ci dette una lezione molto bella e affermò che l'obiettivo della vita umana consiste nella realizzazione spirituale. Disse che dovremmo essere curiosi di conoscere chi siamo. Tutti coloro che si erano riuniti per ascoltarlo erano molto compiaciuti e restarono colpiti dalla sua lezione. Dopo la lezione celebrò l'arati e noi offrimmo il cibo alla divinità. Poi il prasadam fu distribuito a tutti. Prabhupada gustò il prasadam e si dimostrò molto contento di averlo preso nella nostra casa. Mentre se ne andava io gli dissi: «Quando potrò vederti ancora?» Ed egli rispose: «Puoi vedermi in qualunque momento tu lo voglia». Talvolta vi era qualche disaccordo a proposito della filosofia, ma gli argomenti di Prabhupada erano sempre convincenti. Gli indiani avevano molto rispetto per Prabhupada e molto spesso lo invitavano a casa loro. Praful Patel, uno degli indiani più in vista e rispettati dell'Inghilterra, lo visitò, come fecero del resto molti uomini d'affari denarosi, allo scopo di aiutare la missione di Prabhupada. Tuttavia, erano pochi quelli che volevano sacrificarsi. Il secondo atterraggio sulla Luna degli astronauti americani era programmato per la metà di novembre, a poche settimane di distanza soltanto. Per mesi la stampa aveva dato un ampio servizio di informazione sugli sviluppi dell'impresa lunare e Prabhupada ne aveva parlato spesso. Quasi un anno prima a Los Angeles aveva risposto ai quesiti di un giornalista sulla possibilità che l'uomo approdasse sulla Luna. Il procedimento meccanico che ci permette di spostarci da un luogo all'altro con un motocarro o con un aeroplano non ci aiuterà ad arrivare sul pianeta Luna. Come spiegato nella letteratura vedica, il procedimento è differente. Occorre acquisire la qualificazione. Secondo la nostra letteratura, la nostra fonte di informazione, ciò non è possibile. Con questo corpo non possiamo andare là. A Titan Arts spesso Prabhupada introduceva questo argomento mentre parlava con i suoi discepoli. «L'approdo sulla Luna è una canzonatura», disse una sera nella sua stanza, «perché non possono andare sulla Luna. Il pianeta Luna, Chandra Loka, è la residenza degli esseri celesti, esseri più elevati di questi beoni, assassini, mangiatori di mucche che stanno tentando di abitarla. Non potete pensare che questo viaggio sia permesso, che sia simile al mio espatrio dall'India quando mi sono trasferito negli Stati Uniti. Il pianeta, Luna, non può essere visitato così velocemente, non è possibile». I discepoli di Srila Prabhupada accettarono le sue affermazioni. Non ci stava trasmettendo soltanto la sua opinione, ma il verdetto delle scritture vediche. Poiché considerava l'autorità dei Veda superiore alla scienza moderna, anche i suoi discepoli accettarono il suo punto di vista, ma non fu così per Purusottama. Svelando la mentalità dubbiosa di Purusottama, Prabhupada spesso parlava in tono scherzoso in sua presenza. Qualcuno faceva una domanda: «Dov'è Janaki?» E Prabhupada rispondeva: «Oh, Janaki è andata sulla Luna!» Allora, eccetto Purusottama, tutti ridevano. I devoti conoscevano la difficoltà di Purusottama. Egli era americano ed era orgoglioso che gli americani stessero conquistando lo spazio. E sapevano che Prabhupada era informato sugli ultimi progressi scientifici. Era colpito dalle imprese della NASA e dell'astronauta Neil Armstrong. esempio di gigante per il genere umano. Benché Purushottama continuasse a svolgere i suoi doveri, diventò accigliato e Prabhupada notò la sua mancanza di entusiasmo. Una mattina Purushottama e Yamuna erano insieme nella stanza di Prabhupada. Purushottama aveva una barba lunga di molti giorni e indossava lo stesso maglione color arancio col quale aveva dormito, mentre Yamuna era ordinata e pulita. Benché lei disponesse soltanto di 2 sari di cotone, ne indossava sempre uno lavato e stirato quando andava da Prabhupada. Guardando i suoi 2 servitori, Prabhupada disse: «Yamuna ha tanti sari e sono tutti molto belli». Sorpresa, Yamuna guardò Prabhupada. «Non ne ho tanti», Srila Prabhupada. «No», egli disse, «tu indossi ogni giorno un vestito nuovo, è molto bello. Appari sempre ordinata e pulita, è il tuo tilak. Purushottama, cosa ne pensi? Chi dei 2 ha il tilak migliore?» Purushottama non rispose. «Bel tilak», disse Prabhupada, «significa bella persona». Alle 6 circa di quella stessa sera Yamuna stava cucinando puri e patate per Prabhupada quando udì il suono della campana del servitore. Lasciando il ghi sul fuoco, corse nell'appartamento di Prabhupada. Egli le parlò della lezione che avrebbe dato quella sera e alla fine chiese: «Quando sarà pronto il prasadam? Prima del discorso?» «Sì», Srila Prabhupada, «io sono...» Yamuna sentì odore di bruciato. «Oh, Ansimo, ti prego, scusami, Prabhupada, ho lasciato il ghi sul fuoco!» Correndo giù trovò la cucina piena di fumo nero. Non riusciva a vedere la stufa. «Purushottama, Purushottama!» gridò. Purushottama arrivò e insieme brancolarono attraverso il fumo. In qualche modo Purushottama spense il fuoco prima che causasse gravi danni. Purushottama e Yamuna erano coperti di fuliggine. Avevano il viso nero e il maglione color arancio di Purushottama, i suoi vestiti e il sari di Yamuna erano anneriti. Improvvisamente, Prabhupada suonò il campanello ed essi corsero di sopra per informarlo dell'accaduto. Quando Janaki scese giù e vide il disastro, si affrettò verso la stanza di Prabhupada, dove erano Yamuna e Purushottama, ancora coperti di fuliggine. «Che cosa è accaduto qui?» esplose Janaki. Prabhupada la guardò con calma e disse: «Oggi Purushottama è andato sulla luna». «Che cosa?» chiese Janaki. Prabhupada ripeté: «Sì, il nostro Purushottama è andato sulla luna». «Prabhupada», disse Purushottama, «io sono un brahmachari, perché dici queste cose?» «Come brahmachari non vi è restrizione per andare sulla luna, chiunque vi può andare», disse Prabhupada ammiccando. I devoti incontravano regolarmente John e Yoko. Sebbene dapprima l'interesse di John fosse rivolto soltanto a relazioni di affari, ora John si sentiva attratto dai devoti, ma i suoi amici gli consigliarono di non farsi coinvolgere dallo Swami e dal suo gruppo. Così John era rimasto in disparte. Isana Dasa racconta: «Stavo lavorando in cucina e John era seduto al piano. Aveva un pianoforte in cucina, un grande piano verticale, cui era stata tolta la vernice. Era di legno grezzo. Se ne stava al pianoforte suonando e cantando Hare Krishna. Era veramente un grande musicista e suonava Hare Krishna in ogni possibile stile musicale. bluegrass, musica classica o rock, rock and roll o qualsiasi altro genere. Passava con disinvoltura da uno stile all'altro, sempre cantando Hare Krishna. Era così facile e naturale per lui. Chiunque si sarebbe accorto che era un genio della musica. In questo modo mi intratteneva ed era chiaro che anche lui si divertiva. Comunque, mentre lui se ne stava al piano tutto entusiasmato, pieno di vigore, e cantava Hare Krishna, arrivò sua moglie, Yoko Ono, in camicia da notte o qualcosa di simile, e disse in tono sofferente: «Per favore, John, ho un mal di testa terribile. Non puoi finirla con quella roba e venire di sopra con me?» George era diverso, era affascinato da Prabhupada. Quando un devoto gli aveva chiesto: «Come mai di tutti voi Beatles tu solo sembri veramente interessato?», George aveva risposto: «È il mio karma. Una delle caratteristiche del mio oroscopo è la tendenza alla spiritualità». George Harrison racconta: «Prabhupada era proprio come me lo aspettavo. L'idea di incontrarlo mi riempiva di timore e venerazione. Per questo ho apprezzato ancora di più gli incontri successivi. Sentivo che era piuttosto un amico. Allora mi sono un po' rilassato. È andata meno bene la prima volta che l'ho incontrato, perché non riuscivo a capire nemmeno di che cosa stesse parlando e non ero neanche sicuro di essere abbastanza distaccato dal mondo, anche solo per stare in sua presenza. Ma in seguito mi sono rilassato e mi sentivo più a mio agio con lui, e lui era molto cordiale con me». Non che con me parlasse in modo diverso, parlava soltanto di Krishna e non era molto importante chi si trovasse dinanzi a lui. Ogni volta che lo incontravi era sempre la stessa persona. Voglio dire, non che una volta ti dicesse di cantare Hare Krishna e poi la volta successiva cambiassi idea, era sempre la stessa cosa. Vederlo era sempre un piacere. Talvolta mi trovavo a passare di lì e pensavo che non avevo previsto di andare da lui, ma sarebbe stato meglio andare a trovarlo, perché sentivo che era una specie di dovere. E andandomene dopo mi sarei sentito molto bene. Ero consapevole che lui si interessava personalmente di me. Era sempre un vero piacere stare con lui. George era attratto da Krishna e amava cantare. Anche prima di incontrare Prabhupada aveva sentito parlare di Krishna da Maharishi Mahesh Yogi, nell'autobiografia di Paramahansa Yogananda e nei suoi viaggi in India. Tuttavia, le parole di Prabhupada lo colpirono in modo particolare, facendogli capire che Krishna era la verità assoluta, l'origine di ogni cosa. George racconta: «Prabhupada mi aiutò a capire che vi erano molteplici modi per avvicinare Krishna, come il prasadam, per esempio. Penso che il prasadam sia una cosa molto importante, anche se è come un trucco. Come dicono, per arrivare al cuore dell'uomo bisogna passare attraverso il suo stomaco. Beh, funziona, anche per arrivare all'anima spirituale. Dopo aver cantato e danzato, o anche se ti sei soltanto seduto a parlare, non vi è niente di meglio che ricevere improvvisamente del cibo. È come una benedizione. In seguito, anche imparare a toccarlo o a gustarlo è importante». Krishna non è limitato. Per il semplice fatto che Prabhupada era presente e ci prodigava tutte queste informazioni, mi sentivo intenerito. Insomma, la mente può essere cocciuta, ma tutto è Krishna. Anche questo mondo è la sua energia materiale, la forma universale. Nei libri di Srila Prabhupada vi sono molte illustrazioni che ci insegnano che Krishna sta nel cuore del cane, della mucca e dell'essere umano. Ti aiutano a capire che Krishna è presente in tutti. Benché forse Prabhupada inseguisse anche aspetti più elevati della filosofia, ciò che è maggiormente penetrato dentro di me è la comprensione più chiara del modo in cui Krishna è in ogni luogo e in ogni cosa. Prabhupada parlava dei diversi aspetti di Krishna e offriva una meditazione che ti avrebbe permesso di vedere Krishna come una persona, in ogni luogo. Voglio dire, non esiste qualcosa che non sia Krishna. Prabhupada considerava Giorgio un bravo ragazzo e un devoto di Krishna. Secondo il Bhagavatam, in qualunque posizione materiale si trovi una persona, se non è devota e non pronuncia mai il nome di Dio, non può avere alcuna buona qualità. Molti swami e yogi indiani, perfino alcuni che si consideravano Vaishnava, non avevano fede o una vera comprensione dei santi nomi di Krishna. George invece amava cantare Hare Krishna e aveva introdotto il nome di Krishna nelle sue canzoni, che erano straordinariamente popolari in tutto il mondo. Perciò stava servendo Krishna con la sua musica ed era questo fatto che costituiva la differenza. Mr. George Harrison sembra un bravo ragazzo davvero intelligente e per grazia di Krishna è anche fortunato. La prima volta che è venuto a visitarmi era con lui John Lennon e abbiamo parlato per circa 2 ore. Avrebbe voluto restare per parlare con me, ma ora è andato a Liverpool da sua madre che è ammalata. Prabhupada considerava Giorgio un uomo ricco e Sri Chaitanya aveva raccomandato ai devoti situati nell'ordine di rinuncia di non stare in compagnia di persone danarose. Tuttavia Sri Chaitanya aveva anche insegnato che il devoto deve accettare ogni condizione favorevole per diffondere la coscienza di Krishna. Se questo ragazzo coopera con il nostro movimento, darà certamente un grande impulso, perché dopo tutto è una persona molto ricca. Nella vita spirituale bisogna essere molto cauti nell'avvicinare queste persone facoltose. Talvolta dobbiamo stare in contatto con loro per favorire la predica. Altrimenti, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha severamente proibito a chi è cosciente di Krishna di frequentarle. Tuttavia, abbiamo imparato da Rupa Goswami che si deve accettare qualsiasi condizione favorevole per promuovere la coscienza di Krishna. Prabhupada era molto attento nei suoi rapporti con Giorgio, ma lo incoraggiava a cantare il nome del Signore, a gustare il prasadam e a dedicare a lui tutte le sue azioni. Quando i devoti negli Stati Uniti appresero della relazione di Prabhupada con i Beatles, furono inclini ad esagerare l'intimità di questo rapporto, soprattutto nel caso di John Lennon. Prabhupada ne fu informato e corse immediatamente ai ripari. Riguardo all'opuscolo che tu e Gargamune mi avete inviato, nella parte introduttiva firmata da te, Gargamune, avete affermato che io ho personalmente istruito John Lennon e George Harrison nello yoga dell'estasi. Questa affermazione non è affatto di mio gradimento. Naturalmente talvolta George Harrison viene a visitarmi e ovviamente io lo istruisco sul Bhakti Yoga. Tuttavia, l'affermazione della lettera dà adito a pensare che io sia stato invitato da loro a questo scopo. Se questa affermazione attrae la loro attenzione, essi potranno fare obiezioni che non si risolveranno certo a nostro favore. Queste informazioni non dovrebbero essere rese note pubblicamente e io non so perché ciò sia stato fatto. In ogni caso, se non avete distribuito molti opuscoli, cercate di estrapolare la parte che non corrisponde alla realtà dei fatti. George racconta: in realtà Prabhupada non mi ha suggerito che non avrei dovuto fare ciò che stavo facendo. L'ho sentito dire diverse volte ai devoti che io ero un devoto migliore grazie alle mie canzoni e alle altre cose che facevo. Non l'ha mai detto a me direttamente, ma io l'ho sentito ripetere più volte. Per me era un sollievo sapere che non ero obbligato a diventare un devoto a tempo pieno. Penso che avrebbe rovinato tutto se mi avesse tenuto sempre sotto tiro dicendo: perché non chiudi con ciò che stai facendo e non vai a vivere in un tempio? Non mi ha fatto mai sentire un diverso, uno che non fa parte del gruppo. Non è mai stato così. Io sono un devoto in borghese, ecco, vedevo così la mia relazione, che avrei aiutato quando e dove potevo perché ho molte conoscenze in società. Era il minimo che una qualsiasi persona normale può fare, cercare di aiutare un po' quando è possibile. Lui era sempre contento di me perché tutto ciò che facevo era un aiuto. Forse non tanto per il tempio di Krishna, ma per quanto facevo per di spirituale con le mie canzoni o qualsiasi altra cosa. Questo gli faceva piacere, era sempre così amichevole, recitava sempre il mantra e a volte raccomandava anche a me di cantare il mantra costantemente, o almeno il più possibile. Penso che quando si comincia sia possibile realizzare che il canto è un beneficio. Vi sono tanti guru che vanno dicendo di essere quello, ma Prabhupada diceva: io sono il servitore del servitore di Krishna. E sapete, è proprio così che deve essere. Non diceva: io sono il più grande, il supremo, oppure io sono Dio, o cose del genere. Con lui si parlava soltanto di essere servitori, e questo mi piaceva moltissimo. Penso che ciò debba far parte dell'atteggiamento spirituale. Più conoscono, più si rendono conto di essere in realtà dei servitori, e meno conoscono, più pensano di essere un dono di Dio dall'umanità all'umanità. Perciò, benché ovviamente fosse una persona molto potente, molto elevata spiritualmente, Prabhupada conservava sempre questa meravigliosa umiltà, e penso che sia una delle cose più importanti, perché così può imparare. Più di tutte le parole che si possono dire, può imparare veramente dall'esempio che una persona dà, da come vive, da ciò che fa. siamo così giunti anche per oggi al termine del nostro tempo per la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Un sogno diventa realtà.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sadhana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama